tiene.
Apposta.
A proposito di questo, erotismo della parola, ma io così mi sono sempre chiesta se questi nuovi mezzi abbiano introdotto una nuova forma di erotismo, cose del genere, o piuttosto non sia sempre una vecchia riproposizione dell'immaginario. Addirittura con i miei studenti ci chiedevamo se questo parlarci, al di là di vedendo soltanto uno schermo, non sia una riproposizione del vecchio dolce stil novo dell'amore per la donna lontana, no? Queste cose, di quanto l'immaginario non possa essere alimentato a volte proprio dal non vederlo e cose del genere, no? Anch'io ho sempre trovato, cioè, non ho mai fatto, diciamo, non chat erotiche, cose del genere, però una conoscenza della persona, un'attrazione verso la persona, per me è sempre stata attraverso forum sportivi, quindi attraverso lo sport si veicolavano conoscenze, sentimenti, emozioni che condividevano, che poi non si è sempre concretizzato in nessuna sorpresa. Quando decidevamo di vederci, di incontrarci, davo un corpo alla persona di cui mi sembrava già di conoscere l'anima e di sentirmi completamente a mio agio, no? Cose del genere. Poi è un ultimo ricordo della scuola. Non ho mai svolto un tema che ho sempre dato ai miei alunni dell'ultimo anno di liceo, e che il mio collega di filosofia mi diceva sempre: però un giorno dovremmo metterci qua a tavolino e svolgerlo noi. È una frase di Pasternak. Siamo tutti divenuti persone nella misura in cui abbiamo avuto persone da amare e occasioni d'amore. E lì io continuo a ripensarci, perché ho smesso di spiegare quando loro me lo chiedevano, loro i miei studenti, ma che cosa sono le occasioni d'amore? Ho detto, vabbè, andate voi. Prima mi cercavo di dire che cosa fossero per me le occasioni d'amore, poi li lasciavo libero. Però ho sempre letto delle belle cose da parte degli studenti. E quelle che mi sono rimaste più impresse sono quelle del... Si può diventare persone anche con il non amore, attraverso e venivano a raccontarmi che cosa significhi il desiderio, però, attraverso il desiderio di amore, oppure, ecco, lì erano i maschi. I maschi di solito si ribellavano a questo tema quando decidevano di svolgerlo, no? E dicevano, ma no, io non mi sono ancora veramente proprio innamorato, però sono una persona, per questo. E mi dirò se un giorno lo svolgerò. Ok. No, posso qua? No, a te.
Grazie.
Sulla questione delle famiglie, no? Cioè della famiglia come nucleo che inibisce la libertà sia degli uomini che delle donne di mutare, di desiderare altro da quello che trovano dentro questo nucleo. Stavo pensando così, riflettevo sul fatto che tra amiche spesso diciamo, vabbè, potremmo fare una cosa, nel senso che la famiglia è funzionale a una serie di cose, no? Quindi il nucleo famiglia si è venuto a creare non perché qualcuno cattivo volesse inibire la libertà altrui, ma perché di fatto è funzionale, cioè ci si aiuta a vicenda, quindi si possono fare una serie di cose aiutandosi. Questo più che una riflessione sull'amore e l'erotismo è una riflessione su un mutamento nella testa delle persone, quindi anche un mutamento sociale, perché sempre più io sento di donne che pensano di andare a vivere con altre donne pur non avendo una relazione amorosa, ma per sostenersi a vicenda, no? Quindi una idea di non è una famiglia di o una famiglia allargata, possiamo chiamarla, però sì, di persone che si aggregano per sostenersi a vicenda, no? E invece in relazione all'erotismo io penso proprio che la famiglia di fatto non è che lo inibisca, perché l'erotismo uno continua a provarlo, non è che nella vita, nel momento in cui tu hai una famiglia, non hai più una pulsione erotica nei confronti di nessun altro. E l'unico problema è che non è accettato socialmente, cioè non è accettato socialmente che poi quella pulsione erotica si possa esprimere, no? Anche tramutandosi in qualcosa di fisico. E devo dire che nella mia vita ho trovato molto più moralismo nell'accettare una pulsione erotica, cioè di lasciare che fosse, negli uomini che nelle donne. Cioè, non lo so se è un'esperienza comune, però mi è sempre parso che gli uomini poi a conti fatti, no? Non si permettessero tanto di andare oltre, cioè di accettare, no? Magari è uno stereotipo che ovviamente io è semplicemente che ho incontrato questi
cosa? Io non ho capito.
No, essere in una situazione in cui socialmente quella pulsione erotica non era accettabile, no? Le donne spesso e volentieri si spingono più in là, cioè vanno contro a quello che è socialmente, cioè lasciano
fluire,
cioè, magari sto dicendo una cavolata, nel senso che però il mio sentore è questo, cioè che molto spesso ci fosse, cioè ho notato che molto spesso gli uomini si mettono in un gioco erotico, sia per mia esperienza personale che per esperienza di amiche e amici, e poi si ritraggano da quel gioco erotico perché per una forma di moralismo, cioè per una sorta di moralismo, per non andare contro, per non essere giudicati. Invece, per la mia esperienza, come ho avuto l'impressione che le donne avessero meno paura di essere giudicate, forse uno dei risultati del femminismo, cioè adesso non ci suicidiamo più, cioè ma lasciamo che
ci ammazzano gli altri, ma
ma quello penso che sia sempre successo, cioè io penso che sia una permanenza, cioè il fatto che gli uomini uccidano le donne per una serie di motivi, penso che sia una permanenza, mentre il cambiamento è che meno donne si suicidano per amore o per vergogna, no? Di aver fatto una cosa che la società non accettava, quindi quello è sicuramente un cambiamento.
Scusa, ma tu dici gli uomini si ritraggono nel senso che non agiscono nemmeno
sì, no, magari lo agiscono, ma poi è più facile che sia l'uomo a dire oddio no, non si fa, no, e non per questioni legate a una mancanza di erotismo, ma per questioni di rientro
non si
nei,
può interrompere una famiglia,
cioè rientro nei miei binari, no?
Moglie, sì,
paura di perdere la moglie,
tradiscono continuamente, si ritraggono, c'è una paura di perdere la moglie,
è una paura di rimanere
anche vecchio come
rimanere da solo, che tra l'altro
né tanto socialmente le hanno sempre incoraggiate le relazioni extraconiugali per gli uomini, anzi era un vanto.
Sì, il cerchio si chiude, infatti sono loro che hanno istituito la famiglia.
Sì, perché qualcuno cucinasse e facesse
la famiglia. Certo, la visione di sensi di loro.
Essere solo è il concetto di solo, però.
Ma non è detto che è comodo anche che qualcuno vada a caccia per te, cioè non so come dire, è comodo anche che qualcuno vada a vedersela con le tigri e con i leoni mentre tu non te ne stai nella caverna a calduccio,
se vogliamo vedere i signori di allora non siamo in grado di avevano testimoniare la caverna così,
siamo in grado di chiedere la caverna.
Scusate, per la finalità della registrazione cerchiamo di...
Va bene, sì, è
vero. C'era Elena che...
No, è una cosa minuscola davvero, legata un po' a questo ritrarsi appunto di più degli uomini per un'eventuale paura di rimanere da soli e così. Che rispetto anche a quello che diceva prima lei, appunto questo, non c'è più questo grande desiderio di d'amore sin dall'infanzia, è vero, si è molto, di sicuro si è molto modificato, insomma, cioè, sto leggendo adesso un sacco di novelle di Pirandello rispetto a, appunto, le bambine, per esempio c'è questa novella La veste lunga in cui questa bambina viene costretta a sposarsi con uno, e comunque, rispetto ad una situazione del genere è molto scemato, è un desiderio più appunto eventualmente passionale di l'amore, avere qualcuno che mi ami o così via. E però paradossalmente lo vedo di più degli maschi della mia generazione. Quindi c'è, cioè, cioè in un certo senso una specie di ribaltamento, anche se poi appunto sempre legato a un desiderio di non rimanere da soli, di avere qualcuno che si prenda cura di sé. Volevo solo dire questo.
Dico due parole, ma velocissime, perché credo che adottare appunto le categorie che permanenza e cambiamento, io chiamavo in un altro modo, ma comunque va bene, ci intendiamo, ci possa aiutare, perché noi adesso continuiamo a identificare alcune contraddizioni, alcune convivenze di aspetti contrari che però caratterizzano le nostre esistenze. Non so, l'ultima cosa che diceva Elena, appunto, e poi si diceva degli uomini che si ritraggono perché non vogliono perdere la moglie, perché non vogliono perdere una condizione di cura e accudimento, mi fa pensare a come il genere maschile abbia sempre portato come vessillo della propria libertà e del proprio potere e il fatto dell'autonomia, no? Ecco, valore dell'autonomia del soggetto, che è qualcosa che ci è corso nelle vene come uno dei grandi valori. Coloro che, gli uomini che di fatto non sono capaci di autonomia perché vengono curati dalle donne, dalla culla in poi, e appunto poi riconosciamo ancora delle forme di dipendenza, no? Ecco, questo mi sembra un nodo sul quale gli uomini pensano e dovrebbero pensare ancora di più, ma mi sembra che questo discorso, come molti altri che facevamo qui, sia un discorso molto interessante, è per quello che mi piace la ricerca sull'amore, no? Perché sono sempre dei prismi complessi, sono sempre costituiti da appunto permanenze e trasformazioni che generano apparenti contraddizioni, apparenti nel senso che ci sono le contraddizioni ma riescono a convivere, no? Allora ecco, faccio un altro esempio, poi smetto, questo discorso delle tecnologie della comunicazione in assenza del corpo, no? Ecco, convivono probabilmente le due interpretazioni che venivano date prima, quella di Daniela e ecco, convivono assolutamente, nel senso che nella vicenda d'amore si congiungono i secoli e le storie, no? Quindi c'è stata l'idealizzazione della donna lontana, no? del dolce stil novo, comunque dell'amore impossibile proprio per lontananze di vario tipo, e di fatto c'è adesso questa parola scritta o pronunciata che diventa sostitutiva o comunque temporaneamente sostitutiva dei corpi. Vorrei solo aggiungere, a questo proposito c'è però una grandissima differenza che forse non è il caso di affrontare ora, ma mi piacerebbe che affrontassimo in altri incontri, del fatto che nelle comunicazioni tecnologiche in assenza non è chiara il sesso della persona con cui hai comunicazione, o viene celato volutamente o per tanti motivi non viene definito.
E l'età.
Ecco, questo cosa crea? Crea delle forti differenze, probabilmente che non sono in grado per il momento di descrivere, insomma, ma che comunque sono state studiate, no? Ecco, questo non questo appartiene per esempio alla categoria del cambiamento e della trasformazione. Questo seduce di più, seduce di meno, seduce in modo diverso, è una forma di erotismo che era inconoscibile alcun tempo fa. Ecco, domande che le trasformazioni ci propongono.
Aspetta, questo sistema
torno un po' indietro pre quelle robe di moderne, perché i discorsi, allora non so se riesco a spiegarmi bene, ci provo. Allora, il sogno d'amore, quello che avete detto sia Laura che Alessio su che cos'è il turismo, su questo orgasmo. Allora, a me è venuto su in mente due cose o tre. L'orgasmo è un momento in cui l'io scompare, per cui è una cosa meravigliosa in questo senso. Ci troviamo per un momento uniti con un altro essere umano senza che abbiamo conflitti, in quei tre secondi, non so, mi sembra in generale, non so se è una mia pensiero, ma... Per cui sia chi può fare sesso a ripetizione, che vuole toglierci da un po' di angoscia mortale, perché quando tu c'è un momento di unione con un'altra persona, quel momento non hai l'angoscia, almeno di solito, non so.
Ma nella masturbazione
ma è bellissimo anche quello, però adesso io, sì, siccome stiamo parlando di due in questo momento, e si ripete anche in quel momento il sogno d'amore, io non sono più sola, sono insieme a un'altra persona. È una cosa meravigliosa vivere questo momento che dovrebbe essere per sempre. Qui c'è l'illusione, l'aspettativa di questa eternità. Niente, questa roba ho pensato. Poi, rispetto soprattutto alle ragazze giovani, mi piace tanto pensare che un desiderio nuovo che può nascere, che c'è un pochino forse in noi vecchiette, forse, è che è questa costante possibilità di comunicazione che ci può trasformare, che il desiderio possa essere la nostra stima di sé attraverso la trasformazione. Non diciamo io sono così, sono brutta, cattiva e nessuno mi ama, ma attraverso lo scambio avviene, può avvenire una continua trasformazione, che è l'unico senso che ha forse dello stare al mondo, forse può finito.
Io volevo aggiungere una cosa sulla dipendenza.
Si sente anche siamo al centro,
sì. Sai cosa che è direzionale?
Dipende dalla voce, dipende dalla voce. Se alzate la voce si sente dalle voci.
Non ce l'ha la voce.
Scusate se parlo troppo, ma siccome numericamente gli uomini in sala siamo quelli che siamo, mi sollecitano più cose. No, io volevo dire, riprendere quello che ha detto Barbara rispetto alla capacità di essere autonomi o meno degli uomini, e quindi per questo il tenerci alle mogli, di non perderli, perché poi essendo sempre stati curati dalle donne la capacità dell'autonomia è sempre discutibile. A me sembra però anche vero il contrario, cioè mi sembra che il mio apprendimento da uomo, visto che so vivere da solo, vivo da solo, non negozio da anni su questo il mio rapporto amoroso, sessuale, eccetera. A me sembra che invece l'apprendimento maggiore per me uomo, e non solo per me, ma anche per tanti altri, sia proprio invece quello di apprendere l'arte della dipendenza, in senso positivo, del legame, della relazione, radice di relazione vuol dire proprio connessione, collegamento, legame, vincolo. A me sembra che da questa parte mia, nostra, di uomini, la principale cosa da apprendere sia quella di accettare il vincolo, cioè che si vive in base a dei vincoli che ovviamente non siano imposti, siano addirittura desiderati. E a me ritorna quella frase che Sant'Agostino dice di Dio, ma a me sembra verissima anche da parte mia, per esempio, nei confronti delle donne, che recita: né con te né senza di te, né con te né senza di te. Cioè che quindi l'apprendimento sia parte da lì, perché non c'è questo sentimento del non stare proprio davvero, dell'affidarmi, e però dall'altra parte nemmeno proprio di non avere connessioni, perché essere al mondo senza connessioni fa sentire proprio completamente sradicati, in nessun luogo, non essere da nessuna parte, neanche questo è sostenibile. Però io credo che fin quando si tratti di sapere badare a se stessi, insomma, fortunatamente conosco uomini a partire da me stesso che oggi questo lo sanno fare, lo possono fare, non è, al di là della battuta, non è più un problema. Quello dell'accettare fino in fondo che di dipendere, cioè di accettare il fatto che senza quella relazione manca qualcosa di importante, manca un radicamento, un affidamento, sempre rivedibile, sempre rinegoziabile, quello che vogliamo, ma intanto lì c'è una connessione al mondo. Io penso che questo sia più duro da imparare da questa parte dell'essere uomini e dell'essere maschi. Quindi il mio punto di domanda non è tanto sull'autonomia degli uomini, la capacità di autonomia, è sulla capacità di accettare la dipendenza come valore. Noi nei nostri discorsi siamo abituati a dire che no, cioè la dipendenza è il disvalore, essere dipendenti, ma no, assolutamente, io devo essere capace, devo essere una serie di cose, e invece accettare che io, in senso, lo ripeto, in senso positivo, ma dipendo da quella donna, e che questo non è un disvalore, ma anzi mi lascio andare a questa possibilità, e a me sembra quella lì la frontiera per tanti uomini, per me stesso che ne parlo.
Ma si potrebbe allora dire che non è il lavoro domestico che vogliono trattenere, ma proprio la relazione? Quando si diceva che gli uomini tradiscono ma tengono le mogli, si potrebbe intendere in quel modo lì o no?
Ma se io penso che fino a organizzare la vita della casa, al limite fatto in prima persona, pagare una persona che lo fa, eccetera, mi sembra un po' banalizzante dire che oggi nel 2015 perché si vuole comunque una moglie e perché stira le camicie. Sì, ci sarà anche quella componente, sarà una delle permanenze, ma davvero credo che il problema sia invece quello di sapersi pensare dentro una relazione, fuori da una relazione. Non lo ridurrei alla funzione di cuoca e lavatrice e colf della donna. Non, mi sembra ci sia una difficoltà molto più profonda da dire: io sono proprio con te oppure sono proprio senza di te.
C'è una precisione, ha ragione Antonello, c'è un'ambiguità, insomma, per come l'ha espresso, c'è un'ambiguità, che, no? E allora bisogna chiarirlo meglio, cioè nel senso, anch'io sono dell'idea che gli uomini non hanno stabilito, la comunità storica degli uomini si è mossa a sesso unico, no? Nel senso che hanno dettato loro la visione del mondo, l'altro, no? L'altro sesso, eccetera, non è stato, nel momento in cui viene cancellata la donna come individuo, come persona, ridotta a una funzione, la funzione non è un altro, la funzione, come dire, è integrata nella sua visione del mondo. Quindi è mancato, gli uomini, è vero, non hanno conosciuto finora, e ancora con difficoltà, riconoscono la possibilità di entrare nella relazione con un altro io, con un'altra persona, no? E con un altro individuo, e quindi entrano in relazione con una funzione, no? E quindi quella funzione della coppia, dopo un po' la crei la funzione, il ruolo quasi inevitabilmente entra di nuovo dentro, no? Questo perché, come dire, quindi è a monte, il discorso va portato proprio su sulla storia, quella che è stata la storia conosciuta finora, che è la storia di un sesso che non ha, come dire, si è mosso unidirezionalmente, ha proiettato sull'altro le proprie fantasie, i propri sogni, no? Anzi questa divisione tra corpo e pensiero l'ha proiettata sull'altro sesso, quindi è da ricostruire, come dire, da ricostruire dal fondamento. Ecco, a me questo discorso sull'amore ogni volta, però ho sempre l'impressione che sia così facile, come dire, decontestualizzarlo, no? Come se fosse sempre una zona, no, che non ha poco a che fare con la storia che abbiamo ereditato, e che è storia appunto che ha un rapporto tra i sessi che ha avuto questa componente di un dominio, di un potere particolarissimo, perché, ripeto, appunto passa attraverso le vicende più intime, ma soprattutto una visione del mondo unica che non ha costruito l'idea dell'altro, no, non ha visto nell'altro un'altra persona. Donne, insomma, sono state considerate senza un io, materia, natura, corpo. Anche nell'emancipazione le donne si emancipano come corpo, come sessualità. Quindi anzi oggi è più chiaro, no, che non sono state delle persone, anche se oggi sono dei soggetti che però, guarda caso, si oggettivizzano di nuovo, no? Quindi è un discorso, dobbiamo riuscire anche sull'amore, quando parliamo dell'amore, no, a non crearlo come un'isola, no? una specie di ritagliarlo, come dire, come fosse un luogo senza storia, e senza, no, che non ha detto una cultura, una storia. E quindi in questo senso sono d'accordo che vale. Infatti gli uomini, non è un caso, tutto il discorso della prostituzione ci porta a ragionare, no, sul fatto che, come dire, ancora, come dire, è una via di fuga, lo è sempre stata, ma oggi in modo più evidente, perché in casa non hanno più solo la moglie. Prima, una volta si poteva dire, fuggono da delle donne che gli sono diventate noiosissime madri, eccetera, quindi vanno a cercare altrove, no? Il sesso, solità, eccetera, il piacere, eccetera. Oggi no, oggi hanno in casa delle donne, no, mediamente, sono delle persone più libere, eccetera, anche sessualmente più libere. Come mai vanno a cercare quest'altra modalità di rapporto? Perché lì evidentemente non gli si pone, lì non hanno più né il vincolo di una volta, no? Né il vincolo filiale, eccetera, eccetera, non registrano più, come dire, il vuoto di essere incapaci di relazione con una donna cambiata, no? Con una moglie, una compagna che è cambiata anche, no? Che non è più solo lì un ruolo. Quindi è importante questo discorso del non riuscire a stare, insomma, il fatto anche questi omicidi dicono, no? E l'avete scritto in tanti, anche Marco De Rio, dove dovete, nel maschile plurale, oggi c'è un'inadeguatezza, un'incapacità, no? Una difficoltà degli uomini a far fronte, come dire, a vedere di fronte a loro una persona, un individuo che quindi ha le sue libertà e che non è incollata a te complementariamente con un ruolo. Non è un passaggio enorme questo, no? E non lo so, poi ecco, la mia impressione è che, come dire, che questa riflessione, ecco, vorrei chiedere a Elena, ma quanto questa riflessione, no, che tira dentro anche quella che è stata la storia, la cultura che abbiamo ereditato, quanto entra, come dire, nelle vostre vite come riflessione su tutto questo? Poco.
Nel senso che, appunto, come in parte accennavo durante il mio intervento, non c'è tantissima volontà all'interno della mia generazione di riflettere prima di tutto su determinate tematiche, e con riflettere intendo appunto prendersi un momento come questo di confronto con altri. E dall'altro lato c'è anche una un inesistente interesse a mutare, cioè il cambiamento viene visto come un venire meno a se stessi, venire meno a quello che si è,
una perdita di identità.
Sì, assolutamente. E quindi in realtà ci sono pochi, a parte che ci sono anche molti pochi momenti, in parte ce li prendiamo noi, pochi momenti per poterlo fare, spazi anche intendo, per poter appunto condividere determinate esperienze. È venuto molto meno il discorso di fare autocoscienza e così via, è venuto davvero davvero molto meno. E questo si riflette poi molto nelle relazioni e anche in una questione di possesso di ruoli, appunto. E,
ma perché un tempo c'era la voglia di fare autocoscienza tra chi ha meno di 20 anni?
Non ho capito, mi scusi.
Hai detto è venuto meno. Prima c'è stato nei prima dei 20 anni una voglia di riflettere,
guardi, glielo dico, io sono,
c'è solo la costruzione,
ho avuto la fortuna,
avevamo 20 anni, Antonella,
no no, io ne avevo 30, dai 30
a 20,
qualcuno anche 20,
anche 24,
anche 18,
sì, qualcuno ne aveva,
se io non, la nostra è stata più, aveva più
aveva in casa, non so, stare attento, scusate, è in costruzione, giovanissimo,
l'esperienza mia, certo, io sono cresciuta con la fortuna di avere una persona in casa che ha partecipato attivamente a tutte le questioni femministe da che sono tra virgolette nate, nel senso che ovviamente sono nate molto prima, però da che sono esplose poi con i moti degli anni 70.
Giusto,
buono, scusate, quelli anni 70, quindi nel mio caso sì, per me è un venir meno all'autocoscienza, quindi perché ho visto degli effetti prima di tutto su di me, ma proprio anche sociali, di cambiamenti che di sicuro sono stati aiutati anche con questo strumento che è stato, che è l'autocoscienza. Comunque tu devi parlare.
Sì, c'era, sì, io semplicemente volevo ricollegarmi al tema che hanno avviato, cioè che secondo me è molto complicato questo tema, no? Fatto che nella storia la donna effettivamente sia stata vista come una funzione, no? Allora tu prima ti sei un po' inalberato, no? Dicendo, ah, ma non si può ridurre a lavaggio dei piatti, no? Ok, cioè, va bene, però io direi che primo, secondo me, tu fai parte di una stretta cerchia di uomini, non dico che sono, che siano pochissimi, cioè, e non dico neanche che sia giusto generalizzare, però come io penso che per una donna sia utile fare, cioè, riflettere sulle proprie limitazioni date da il contesto in cui è stata cresciuta, educata, e prendere atto che anche le donne, per esempio, sono dipendenti dagli uomini per certe cose, e non certo perché vogliano o desiderino esserlo, ma perché sono state educate spesso a essere così, no? Allora volevo riprendere questo che si diceva prima, nel senso che penso che quando è stato detto che l'uomo è dipendente dalla donna per quanto riguarda la cura, non si intendesse la cura nel senso di guarda, lava tu la casa per me, pulisci tu, no, ma proprio del fatto che tantissimi uomini ancora oggi tornano a casa e sanno che c'è qualcuno che li sta aspettando, o quantomeno hanno l'aspettativa di trovare a casa qualcuno che li sta aspettando, e che anche se non ha lavato i piatti, no? Poi se ha lavato i piatti meglio, però quella cosa lì, no? E allora dall'altra parte però c'è che queste funzioni della donna sono, con il femminismo, si sono ampliate, nel senso, nella gamma di cose che una donna può fare, e che quindi nella relazione l'uomo si aspetta che la donna faccia per lui. La gamma si è ampliata tantissimo, perché se prima magari appunto si aspettava soltanto di essere accolto a casa e di trovare la casa pulita, sistemata, i bambini già col pigiamino e una bella cenetta pronta, adesso si aspetta pure che la donna si occupi di tutte le cose burocratiche, che sia la donna a portare la macchina dal meccanico, no? Che sia comunque la donna a fare tutta una serie di cose che prima non erano di pertinenza della donna. No? E qui secondo me appunto arriviamo a quello che dici tu, sì, che la difficoltà adesso, cioè secondo me l'ostacolo adesso da superare è che l'uomo si mette in relazione con la donna, e lei ha detto la parola giusta, cioè con la donna come individuo, nel senso che dal momento in cui l'uomo dovesse decidere di intraprendere questo percorso e effettivamente riuscire a mettersi in relazione con la donna come individuo, forse la solleverebbe da tutta una serie di funzioni che l'ha attribuito, no?
Ecco, ma non era la stessa cosa che tu dicevi all'inizio della tua relazione, cioè da un sentimento della donna come tutta per me, una elaborazione per vederla come distante e anche avvicinarsi con una relazione. Tu dicevi questo, no? Il nostro dire che molti uomini in tradizione cercavano la libertà fuori casa e in casa volevano la sicurezza, non è esattamente quello che tu dici. Io arretro da quello, cerco la distanza dalla donna e anche una relazione d'avvicinamento a volte. Non diciamo la stessa cosa.
Sai, non so se sono accenti diversi, nel senso che io parlo dell'incontro di due parzialità che si riconoscono come tali. Rispetto a questo, le donne sono dovute, mi sembra, venire ad esistenza come soggetti, perché la costruzione voluta dagli uomini era di altro tipo, cioè il soggetto essere l'uomo, gli uomini, e non le donne, appunto ridotte a funzioni, a madri, a mogli, a lavoratrici,
presenze,
eccetera, presenze,
dedizioni,
gregarie. E invece per noi uomini la strada penso sia quella di levarsi da questo modo di essere soggetto che ingabbia anche ciascuno di noi. Cioè questa identità maschile messa al centro della casa, della città, del lavoro e di tutto, è una sorta di armatura in cui lo stesso singolo uomo in carne e ossa ci entra ed è già bloccato lì dentro. Per cui penso che il nostro lavoro sia quello di levarsi da questa armatura, no? Che vada scalfita, che vada rotta. E mentre Lea dice, le donne, Barbara anche prima diceva, fanno questo lavoro di soggettività, di diventare soggetti, lo sono, lo siete già, insomma, ampiamente da anni, però il gioco delle parti mi sembra essere questo, cioè da parte di donne questo rimettersi al centro di sé, appunto l'amor proprio e dei luoghi di autocoscienza che ci sono stati e l'avanzamento nei lavori, nell'istruzione, tutto quanto, e nell'intimità, nella sessualità, e da parte nostra c'è probabilmente un doversi, tanto un essere confrontati con questo, perché questo che lo vogliamo o no succede, ma io ringrazio che questo succeda, cioè penso che questo riapra anche, abbia riaperto anche io in questo, ma assieme al movimento antiautoritario, al movimento LGBT, cioè il femminismo con altri movimenti, ha riaperto possibilità. Quindi penso siano due lavori che vadano a, che si possano che possano dare più libertà, ampliare i margini di libertà, quello di maggiore soggettività delle donne e quello di lavorare a togliere da parte di uomini, di lavorare a togliere rispetto a quella che era un'identità precostituita, molto forte, molto ingombrante, molto pesante, in cui il singolo andava a rimanere già schiacciato da quella postura, da quella posizione.
Io volevo aggiungere un chiarimento, scusa, c'era qualche... dico, ma veramente una parola, perché quando tu hai parlato del fatto che va elaborata dagli uomini il tema della dipendenza, ecco, hai dall'altra parte impoverito il tema dell'autonomia, nel senso che hai detto, ma io vivo da solo, me la cavo benissimo, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che gli uomini debbano non solo, scusa se do dei compiti all'altro sesso, ma sono anche dei compiti che ci siamo assunti noi, non solo elaborare il tema della dipendenza, ma della interdipendenza tra le persone, ma anche il tema di che senso ha questa autonomia, che è stato un vessillo, è stato un valore, ecco, del genere, è caduto il mio cellulare, del genere maschile, che non è solo vivo da solo, mi lavo i piatti e mi lavo i calzini, no? Ma evidentemente è qualcosa che ha condotto il dominio, il potere, la forza di questo sesso, che non demonizzo perché ho sempre molto amato gli uomini nei secoli. E io sono Orlando di e quindi anche tra un po' mi sono anche trasformata.
E già scrivevo.
È per quello che ho fatto tanti libri. L'ultima cosa che volevo dire a questo proposito, ma la approfondiremo perché perché l'ultimo incontro si chiamerà Amore e Cura, è proprio come tutti, non solo tutti e tutte abbiamo bisogno di essere curati e curate, ma tutti abbiamo bisogno di dare cura, ecco. E questo è un altro lavoro da fare insieme, separatamente, e incontrarci, ecco. Ma dopo 40 anni appunto che sto con un uomo bene, abbastanza bene, sono abbastanza felice, insomma, posso dire, cominciamo a capire che se io faccio un gesto di cura del tutto gratuito, faccio piacere a tutti e due, e poi può capitare che anche lui venga in mente di farlo, e ci diamo del piacere, della gioia reciprocamente con queste offerte gratuite che ci facciamo. Vabbè, comunque del tema parleremo meglio dopo, scusa.
Marilena, sono state tante cose secondo me interessanti e anche a volte in contraddizione. Volevo riprendere quello che diceva Camilla all'inizio, raccontando la sua storia, ci raccontava la storia di due persone di cui accentuava la cultura diversa, quindi da qui derivano delle aspettative diverse, sintetizzo, è stato un po' più esauriente. Io credo però, e l'ha detto, è stato già detto, che ci sia proprio anche una differenza legata al genere. Non sono solo le culture, ma sono nella cultura gli uomini e le donne si aspettano e comunque mi viene da dire sono quasi costrette ad aspettarsi cose diverse, a partire anche per esempio dal sogno d'amore. Il sogno d'amore vede due componenti, le donne desiderano quest'amore, gli uomini si fanno desiderare, comunque dispensano quest'amore o sono l'oggetto di quest'amore. E a partire da lì, secondo me, c'è proprio questa differenza e questa difficoltà a trovare poi, e con tutti i cambiamenti che ci sono stati, perché i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi 40-50 anni col femminismo hanno cambiato, hanno sbaragliato o comunque hanno creato delle grosse contraddizioni sia nelle donne che erano i protagonisti di questo cambiamento, ma anche negli uomini ovviamente. Però io credo che il cammino non sia compiuto affatto, ci sono sicuramente dei grossi elementi di permanenza e mi sembra anche di vedere nelle nuove generazioni, nelle giovani generazioni, che poi probabilmente intraprendono anche delle strade più di consapevolezza maggiore, ma ci sono ancora dei ragazzi giovani, io insegno e vedo questi ragazzi dai 16 ai 20, ai 18-20 anni, e certi stereotipi, certi modi di approcciarsi all'amore sono veramente molto molto radicati nel passato, almeno apparentemente nelle espressioni esteriori. Poi nelle loro relazioni credo che sia meglio o che si evolvano in una direzione migliore, però io vedo ancora pesanti stereotipi sul genere, sull'espressione del genere. Per dirne una freschissima, oggi è San Valentino, mi devo ricordare perché altrimenti la mia fidanzata si arrabbia. Cioè, quindi mi sembra assolutamente una situazione. Sì, non è solo questo, però credo che ancora ci sia una differenza forte nelle aspettative e quindi anche nella capacità poi di mettere in campo un'intenzione di relazione, che però è diversa da, io credo, un abbandonare poi l'abitudine ad essere curati. E quindi il discorso può essere molto ambiguo, no? Non è perché uno è autonomo che allora non mantiene come una dipendenza, no? È perché si può anche essere scissi e comportarsi in un certo modo, per esempio in una relazione e nell'altra mantenere un'ambiguità, e anche per le donne questo è vero. Io sono profondamente d'accordo nel dire che è molto difficile essere madre di figli maschi, perché nonostante un percorso anche di grande consapevolezza personale, poi ti ritrovi da sola ad agire dei comportamenti che dici ma da dove mi vengono? Perché faccio così? E allora è molto difficile, secondo me, agire anche una diversità e mantenere una grande attenzione al proprio, all'essere, al proprio essere, è come anche alla propria crescita personale, perché ci sono come delle, come dire, degli input sociali, con del contesto, che comunque agiscono su di te e ti portano in una direzione diversa. Io credo che questo succeda anche un po' nelle relazioni d'amore. Non siamo così liberi di esprimere il nostro essere o il nostro modo di stare. Un'ultima cosa, lei diceva, quando c'è l'orgasmo ti mette in relazione, è un momento di grande libertà, e ti mette in relazione, ti rende, diciamo, ti unisce completamente a un'altra persona. Io credo che però ci sia anche un grande momento in cui ci si può dimenticare completamente di sé, degli altri, del mondo, ed è questo, non so come dire, forse l'aspirazione, il superamè, quindi è questo l'amore che supera, che va oltre la dipendenza, perché tu in quel momento lì hai raggiunto l'apice e forse hai capito che cosa significa tradurlo nella pratica. Ecco, credo sia un po' più difficile.